dicevo che lo spazio occupato dalle tre relazioni hanno delineato un quadrante teorico in cui credo che ognuno dei presenti si sia sentito vivacemente ed efficacemente stimolato. Anche se i punti di vista, magari di approccio, sono stati diversi, hanno arricchito enormemente la maglia degli stimoli da cui bisogna essere provocati per poter rispondere ai quesiti del nostro tempo. Io, che sono chiamato ad essere in qualche misura il provocatore, non soltanto, credo, il moderatore, vorrei fare soltanto una piccolissima riflessione. Enuncio il mio valore di base, sulla base dell'affermazione che i valori è meglio dichiararli invece di nasconderli, anche perché anche se sono nascosti in realtà operano ugualmente. Io sono assolutamente convinto che alla base di qualsiasi discorso etico, alla nostra altezza, dobbiamo porre il problema della libertà individuale. Quindi da questo punto di vista mi situerei nella posizione in cui si situa il professor Petroni. E però credo che bisogna fare alcune riflessioni per portare fino alla radice, fino alla radicalizzazione questa prospettiva. Io ho sentito con grande attenzione l'intervento del professor Chiavone, l'intervento del professor Boncinelli, l'intervento del professor Davac. E diciamo che la prima osservazione che vorrei porre a premessa del discorso è che se è vero che siamo in una fase nuova, epocale come si dice, a mio avviso non ci è lecito né essere ottimisti né pessimisti, perché il problema non è di disposizione psicologico o morale. Credo che il problema debba essere affrontato come faceva un signore si chiamava Emanuele Kant in modo critico. In modo critico significa semplicemente il modo di chi sa che sta affrontando un problema in cui sono in gioco parecchie prospettive e bisogna essere all'altezza della frontiera del rischio e dei vantaggi. E allora io una cosa metterei in rilievo, che noi quando confrontiamo evoluzione naturale ed evoluzione culturale, ossia un'evoluzione molto lenta e un'evoluzione molto veloce, come ci è stato mostrato, e d'altra parte un'evoluzione cieca, come è stato affermato, è un'evoluzione che invece è guidata o in qualche modo autonoma, in qualche misura autonoma, noi rischiamo però di non tener conto di un portato culturale che se ne voglia dire, comunque lo si voglia trasfigurare, che è proprio dell'evoluzione culturale. L'evoluzione culturale a un certo punto della storia dell'Occidente, e in questa storia entra il cristianesimo, ma non tanto in quanto religione più o meno fondata, ma in quanto ha inserito un punto di vista e una prospettiva in questa evoluzione culturale, ha inserito, possiamo dire, lo dico provocatoriamente, un'illusione. Un'illusione. L'illusione che quello che noi chiamiamo volgarmente l'individuo o la libertà individuale sia tale che in lui ne va di tutto, ossia ha inserito una prospettiva in cui nella persona ne va di tutto, perché ne va del suo vissuto, del suo dolore, di tutta la sua vita, di quello che chiamiamo banalmente il suo destino. Ora, questa logica, che è una logica culturale che può essere anche interamente una illusione, questa logica è contemporaneamente assolutamente avversaria di una logica di tipo evolutivo naturale, perché nella logica dell'evoluzione naturale non ci sono persone. Direi che non ci sono nemmeno individui, ci sono individui soltanto nel senso che sono schemi del genere. Io non indago su quella mosca, io indago sulla scala di tutte le mosche che nell'evoluzione si susseguono. E quindi di una mosca o dell'altra mosca io posso discutere nel senso di specificazione del genus mosca. Mi esprimo in una maniera molto atecnica, il professor Boncinelli mi perdonerà. Quindi lo sguardo con cui noi possiamo guardare l'evoluzione naturale, ammesso che l'evoluzione naturale possa guardarsi con uno sguardo che sia congruo ad essa, è uno sguardo che è daltonico per la singolarità. Questo termine singolarità è stato evocato per quanto riguarda l'evento, ma io vorrei accendere l'attenzione sulla singolarità in quanto riguarda l'uomo concreto, che è l'unico che esista, su cui una volta faceva aveva un atteggiamento un po' ridicolizzante Diogene, il quale in pieno mercato dicevo cerco l'uomo, perché voleva soltanto intendere che l'uomo in generale non esiste, ma esiste soltanto l'uomo concreto, con la lanterna in mano. Allora, se questa idea culturale, che può essere anche tutta un'illusione, per cui noi dobbiamo incominciare a pensare al caso per caso, nel senso di vita per vita, perché ogni vita è una vita in cui ne va di tutto, se questa illusione ha un senso dal punto di vista dell'evoluzione culturale, noi siamo già davanti a una prima contraddizione su cui non possiamo tacere. Altra è la logica con cui si muove un'evoluzione naturale, altra è la logica in cui si muove un'evoluzione culturale che abbia meditato fino in fondo sulla singolarità radicale che quella persona è. Sono due logiche completamente diverse. Ora questo pone, a mio avviso, in questione il problema dell'autodiretto, cioè si dice una evoluzione autodiretta. Io credo che quest'auto vada messa in questione. Che significa auto? Auto allude ad autonomia, ossia dare la legge a se stesso, ma quest'auto che dirigerebbe, a quale soggettività mette capo? Cioè, chi è quest'uomo il quale dirige la sua evoluzione? È l'uomo in grande? Ma l'uomo in grande non c'è. Esistono gli uomini piccoli, che sono gli unici che esistano, non ci sono uomini in grande, a meno che non si voglia ragionare col terreno biologico. Allora, se esistono soltanto uomini piccoli, che significa che noi prendiamo in nostra disponibilità il nostro destino? Con una frase che a mio avviso può significare una forma di retorica, perché in realtà si istituisce un cortocircuito con l'idea democratica, diciamo. Cioè le categorie pensate per la democrazia politica vengono cortocircuitate con questo problema dell'intervenire o no sul genoma umano, dell'intervenire o no sul progresso biometrico, eccetera. Domando, ma chi è quest'auto che decide dell'evoluzione umana? La comunità degli scienziati? La comunità degli esperti? La comunità degli uomini che sono rappresentativi dell'intera comunità? E se pensiamo in questi termini, che ne è di quella singolarità da cui siamo partiti nel momento in cui noi andiamo a verificare sulla base della libertà individuale? E qui io vorrei porre una domanda al professor Petroni. La domanda è questa: non si potrebbe, a un certo limite del discorso, della provocazione del discorso, dire che, ferma rimanendo la differenza che c'è tra ordine costruito e ordine spontaneo, domando, ma in realtà alla fine, quando un ordine spontaneo si dà una rappresentazione, non è costrittivo anch'esso rispetto alle libertà individuali, anche se in maniera diversa? E dentro questo tipo di differenziazione, in realtà, non si coglie una differenza tra l'intendere la libertà in senso descrittivo e l'intendere in senso evocativo? Cioè, in realtà, io prima penso alla libertà descrittivamente come quella libertà che consiste soltanto nell'esercitare un'azione senza compiere qualcosa che danneggia un altro, E poi dico che dentro questa libertà c'è un valore, ossia io scommetto sulla capacità valoriale di questa libertà. E allora mi domando, nel momento in cui si costituisce quest'ordine spontaneo rappresentato, e noi oggi sappiamo quanti rischi corre la democrazia, non c'è il rischio che si costituisca una tirannia della maggioranza, la quale, o sia maggioranza degli esperti, o sia maggioranza degli scienziati, o sia maggioranza dei politici, alla fine in realtà mandi al macero quelle libertà individuali da cui siamo partiti all'andata e di cui ci dimentichiamo al ritorno? È una domanda che noi dobbiamo porci non sulla base della dismissione della libertà individuale, ma sulla base di una sua radicalizzazione, cioè dobbiamo intendere la libertà individuale come la libertà di quello lì, altrimenti noi rischiamo di poter pensare una comunità sacrificale, cioè una comunità in cui se l'ordine spontaneo va a costruirsi una sua rappresentazione che si senta legittimata, può anche con argomenti morali, anche con una teoria della decisione razionale, può andare a decidere che può essere giusto sacrificare una minoranza o una pretesa minoranza. È un problema, credo, che debba essere posto. E d'altra parte, al professor Dalac vorrei chiedere questo. Il suo problema, che è anche il mio problema, di diritti fondamentali, che non significa soltanto un approccio giuridico, ma significa un approccio che abbia rapporto con i bisogni fondamentali o quelli che un'epoca storica dichiara essere bisogni fondamentali, qui forse bisognerebbe indagare sul paradosso logico che sta dentro alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, perché dove io dico che questi sono diritti umani, nel momento stesso io dichiaro che sono costituiti da me, ma dichiaro anche che sono costituiti indipendentemente da me, quindi bisognerebbe indagare sulla natura logica di una simile dichiarazione. Domando, ma il diritto può essere soltanto il descrittore di ciò che è già accaduto? O deve invece porsi anche il problema argomentativo di che cosa andremo a decidere? E altra domanda che vorrei rivolgere a tutti è questa. In una decisione, in una teoria della decisione razionale, possiamo semplicemente estrapolare ciò che riguarda la scala dell'individuo con ciò che riguarda la scala della comunità? Nel senso di non tenere in conto la differenza che c'è tra il rischio in cui, che corro io, il rischio sistemico in cui metto tutta la comunità in gioco, posso fare una semplice operazione di estrapolazione, ossia posso con un semplice integrale matematico integrare i vari momenti individuali per poter arrivare a una decisione razionale che io credo che sia congrua. In ogni caso, il problema dell'intelligenza non viene, per così dire, intesi in due sensi su cui dovremmo fare ordine, perché una cosa è l'intelligenza libera, in cui sono libero di fare qualsiasi cosa, nel senso che coincide con l'arbitrio stesso. È un'intelligenza invece che sia legata a dei fini che siano valori e siano sentiti come valori per me, me individuo. E questo problema, che siano sentiti valori per me, ha cittadinanza in un ordine che noi pensiamo autodiretto? O semplicemente ci stiamo inventando un altro feticcio sulla base del quale ci dividiamo tra conservatori e liberali? D'altra parte, lo dico con grande rispetto, io ritengo che utilizzare la dicotomia liberali e conservatori possa essere, per dir così, non neutra, nel senso che proietta sulla contrapposizione già una preferenza, credo. Nel senso che si connota svalutativamente, in una logica politica, la posizione del bioconservatore. E al professor Schiavone vorrei chiedere questo. Sulla base delle cose che ci siamo detti, noi possiamo semplicemente dire che siamo a un passaggio d'epoca, nel senso che abbiamo questo straordinario spettacolo di speranza, che certamente c'è, e non porci però il problema di come noi tratteremo il dannato della terra, che diventa il nostro problema? Perché il dannato della terra, dovunque sia collocato, non può essere il prezzo del nostro progresso, altrimenti ricadiamo in quella simbolica bellissima di cui ha parlato Walter Benjamin nell'Angelus Novus, in cui si presenta la figura di quest'angelo, il quale nel momento in cui guarda al progresso in quanto realizza macerie, e queste macerie sono semplicemente guardate da un angelo che cerca con le ali di raccogliere ciò che viene frantumato. Ossia, possiamo semplicemente porci il problema nei termini delle magnifiche sorti e progressive? Credo di no, il che non significa nemmeno accedere a una logica conservatrice, ma significa, come dicevo prima, accedere a una logica critica, ma questo ovviamente è un compito immane, in cui, e chiudo, noi abbiamo un problema di fondo. Fino a poco tempo fa avevamo una maschera alla quale noi potevamo, con la quale potevamo proteggerci, ossia la natura. La natura era la nostra maschera. Nel senso, noi dicevamo così è perché è naturale. Oggi questa maschera, per dir così, è stata stracciata, lacerata, perché questa maschera è diventata interamente la nostra responsabilità. Ma la domanda è, nel momento in cui ci è stata consegnata questa responsabilità da chi viene raccolta? Dall'uomo in grande che non c'è? O viene raccolta dai dannati della terra che potrebbero essere sacrificati all'interno di una comunità sacrificale che ha bisogno per progredire di sotterrarli? È una domanda che credo dovremmo porci, per essere critici e per essere né ottimisti né pessimisti. Io non so chi... Io ho svolto il ruolo un po' del provocatore inizialmente, naturalmente, so bene che i problemi sono grandi, non voglio assolutamente semplificare le posizioni degli illustri colleghi, ma spero che possano essere un avvio di discussione sulla base delle loro relazioni. Chi vuol cominciare lo dice. Certo.
Sì. Sì, intanto, professor Limone, grazie anche per il suo intervento che è pieno di stimoli, devo dire. Ho sentito con grande interesse anche la relazione del professor Petroni e devo dire che io condivido un po' la posizione del professor Limone quando dice ma non siamo troppo sintetici nel dividere i bioconservatori dai bioliberali nell'ambito di queste vicende biotecnologiche. Ha ragione sicuramente Petroni quando traccia una linea di quella che può essere la posizione liberale. L'ho tracciata anch'io nella mia brevissima relazione parlando di quelle visioni liberali che chiedono addirittura allo Stato di fare un passo indietro, quelle correnti liberali libertarie, quelle che ho ricordato del non cognitivismo etico, dell'etica senza verità. Io ho un po' l'impressione che anche in questo settore delle biotecnologie le risposte, scusatemi se dico questo, sono delle risposte senza verità. È un po' questa la mia impressione, perché io sento parlare del modo di pensare, magari di correnti di etica cattolica, etica laica, anche queste sono sommarie definizioni che non mi convincono completamente, ma soprattutto sento le tesi cattoliche, per esempio di questa così definita etica cattolica, la sacralità della vita, l'indisponibilità della vita, la persona fin dal momento del concepimento fino al momento della morte, e trovo nei confronti di queste teorie, mi trovo vicino piuttosto a delle teorie liberali, trovo delle controargomentazioni immediatamente a questo modo di pensare. Poi vado a visitare, a sentire la corrente liberale, il professor Petroni ce n'ha fatto una discussione ampia, ci ha dato delle indicazioni molto precise, e anche lì, mentre il professor Petroni parlava, mi venivano in mente tutta una serie di controargomentazioni. Ma non perché io abbia una visione, diciamo così, conservatrice, bioconservatrice, ma proprio perché alcune tesi immediatamente mi lasciavano perplesso e mi venivano in mente delle controargomentazioni a queste tesi. Soprattutto mi domandavo, ma sì, è vero che, come ha ricordato il professor Limone, il principio fondamentale del liberalismo è quello di pensare che io sia libero di agire come credo meglio, in modo ovviamente responsabile, e ancora una volta quello di non recare danno a terzi. Ho cercato di sottolineare come molto spesso sia difficile l'individuazione del danno, sia difficile anche il rapporto fra chi è perfettamente capace di intendere e di volere e quindi dall'agente morale nei confronti di colui che invece non è completamente capace di intendere e di volere e che abbiamo indicato con il termine di paziente morale e che quindi è sottoposto alla benevolenza dell'agente morale. Ma vorrei fare invece anche un'altra osservazione. Ma siamo così siamo così certi di poter esercitare la nostra libertà? E quando io devo esercitare la mia libertà devo essere perfettamente consapevole di essere chiaramente informato su di una determinata vicenda e di non avere pressioni di nessun genere. Io temo fortemente, Angelo Maria, che noi stiamo sempre più andando incontro a delle pressioni sociali verso determinate scelte e verso determinate opzioni. È abbastanza evidente che è gravoso per la società avere delle persone, faccio per dire, disabili, che non nascano sane. E sembra anche poco comprensibile che qualcuno voglia metterle al mondo. Però ci potrebbe essere, tu me lo devi riconoscere, il diritto, la libertà, nell'occasione di dire no, no, certo che non me lo neghi, però è per capire un attimo, ci deve essere anche la possibilità dall'altra parte di chi magari crede che la selezione embrionaria non vada fatta, ritiene che l'embrione deve essere rispettato qualunque sia la sua condizione di salute e di vita e quindi è propenso a portare al mondo un bambino magari con delle disabilità. Ecco, il rischio quale può essere? Può essere che noi andiamo incontro ad una società che per esempio potrebbe non essere più in grado di accettare delle disabilità, di andare di fronte ad una società che obbliga ad una determinata scelta. Tu mi hai fatto il caso dell'enhancement, che è un caso molto, molto particolare, molto specifico. Noi l'abbiamo anche poi di recente trattato nell'ambito di un problema apparentemente non così marginale rispetto all'enhancement, ma abbastanza rilevante, che era il problema dell'etica e sport. Ci siamo detti, ma in fondo le correnti liberali dicono perché io non mi potrei doppare? Mi potrei doppare tranquillamente, io sono libero di fare quel che voglio della mia vita e del mio organismo. Mi doppio. Aspetta un attimo. Dico, si può fare tranquillamente, in fondo perché doverlo condannare? Dico, sono libero, devo essere perfettamente informato che fa male alla mia salute, ma poi se lo voglio fare lo faccio. Poi si incomincia a pensare, sì, ma va a violare delle regole per cui ci dovrebbe essere una parità di comportamento per capire chi è più bravo e meno bravo. Ok, e fino a qui saremmo d'accordo. Il professor Petroni dice una cosa che abbiamo detto anche noi, ci potrebbe essere un campionato per doppati. Però è anche il messaggio che si manda alla società, lo sport è una cosa che viene fatto dai ragazzi, forse tutto sommato non è l'ideale avere dei figli che si doppano per avere un massimo rendimento sportivo, ma questo non lo voglio limitare allo sport, lo porto più avanti, quando tu dici in fondo siamo liberi di scegliere se essere migliori in determinati settori o non esserlo, ma nel momento in cui io non sono migliore sono un differente, sono un perdente. Se io ho la possibilità di rendere qualcuno tecnicamente, giocando, qualora mai fosse possibile, giocando sul suo DNA e renderlo una persona più intelligente di altri, mi potrebbe venire il dubbio che io che nasco meno intelligente perché i miei genitori non hanno fatto nulla per modificare la mia nascita naturale, potrei pure lamentarmi nei loro confronti, potrei forse pure chiamarli in giudizio per un risarcimento del danno, come abbiamo visto in America, ma non tanto lontano dall'America, ormai chiamare i genitori al risarcimento del danno nel momento in cui, ben consapevoli che il figlio sarebbe nato disabile, lo hanno fatto comunque nascere. E le sentenze americane, fortemente pragmatiche, di fronte a situazioni di questo genere, si sono limitate a dire non possiamo discutere sulla qualità della vita, non hanno detto né sì né no, hanno solo detto non possiamo affrontare questo problema, perché se noi affrontassimo questo problema andremmo verso un pendio scivoloso, incontenibile. D'accordo? Quindi non si sono mosse né dal dire che la vita è sempre bella, né che la vita è brutta in determinate condizioni, non hanno fatto nulla di tutto questo. Allora io ho l'impressione che quando noi affrontiamo questi problemi, o almeno io ho l'impressione, per me avviene così, io ogni volta che affronto questi problemi mi sento in qualche modo incapace di offrire una reale soluzione. Sono capace di dire il mio pensiero rispettando quello degli altri, magari su determinati eventi molto specifici, molto particolari, posso dire qualcosa sulla procreazione medicalmente assistita, potrei dire qualcosa di molto preciso sull'eutanasia, ma su queste problematiche più ampie, francamente, mi sento fortemente incerto, fortemente insicuro. E questo forse mi viene da un insegnamento che verifico sul campo, che è quello che ognuna di queste tematiche, indipendentemente dal liberale, dal cattolico, dal conservatore o viceversa, si muove sempre tra argomentazioni e controargomentazioni, il più delle volte estremamente rispettabili. Chiudo osservando, ricorda proprio il professor Petroni l'etica della responsabilità attiva, che è proprio del bioliberale nei confronti di queste vicende, e l'etica poi della responsabilità difensiva, principio di precauzione, che è proprio dei bioconservatori. Ricordiamo il professor Petroni che ha citato alcuni autori, ricordo per tutti anche Jonas, che è un esempio proprio tipico nell'ambito di questi bioconservatori, che si preoccupano anche di quello che dice il professor Limone, non si preoccupa soltanto della scelta individuale del momento, si tratta anche di vedere quella scelta individuale del momento che influenza possa avere nei confronti delle generazioni future. E allora anche questo sta a significare che la mia scelta implica una responsabilità di non recare danno ai terzi, ma di non recare neanche danno a quelle che possono essere le eventuali generazioni future. Il problema si amplia ancora di più. Penso che forse in mezzo a queste due correnti di pensiero vi potrebbe anche essere quella che ci si possa basare su un ragionevole rapporto costi-benefici. Potrebbe essere questa una soluzione intermedia. Rispondo immediatamente al professor Limone dicendo sì Giuseppe, non so dirti se il diritto debba intervenire prima o dopo. Quello che posso dirti è che linea di massima interviene sempre dopo, ossia abbiamo correnti di pensiero che poi si traducono a volte in indirizzi giurisprudenziali qua nel nostro paese. Quando la politica è proprio costretta a doverlo fare, sembra che finalmente decida di intervenire normativamente. Penso alla legge 40, siamo stato l'ultimo paese in tutta Europa a normativizzare il problema della procreazione medicalmente assistita, non dico che sia stato un bene o un male, ma siamo stati comunque l'ultimo paese. Penso alle scelte di fine vita che adesso sono in discussione alla Camera, il DDL Calabrò, e anche qui sulle problematiche relative al rapporto medico-paziente, al consenso informato, alle terapie mediche, al testamento biologico, abbiamo dovuto vivere le due drammatiche vicende dell'Englaro e di Welby, perché sennò la nostra politica sarebbe stata assolutamente immobile. Perché? Ma perché è assolutamente anche incapace di fare quel lavoro che ho ricordato inizialmente, di una mediazione ad alto livello, dove non risulti essere fortemente condizionata ora da una determinata visione etica, ora da un'altra visione etica completamente contrapposta. Grazie.
Chi vuole intervenire? Avete pari opportunità.
Io volevo dire due parole sui dannati della terra, perché effettivamente il problema dei dannati della terra è un problema serio. Ma ragazzi, negli ultimi 200 anni i dannati della terra sono diminuiti drammaticamente. Pensate a tutti i bambini che morivano, pensate alle donne che morivano di parto, non facevano i giudici, e certo che non facevano i giudici, erano sempre incinte. Leopardi nei primi 17 anni della sua vita ha visto la sua mamma incinta 12 volte, o per fare qualcuno o per non fare nessuno. Quindi i dannati della terra tradizionali, quelli dell'Ottocento, si sono ridotti. Ci sono i dannati della terra, e come? Ci sono i paesi che noi chiamiamo sottosviluppati, ma il problema lì qual è? Un problema scientifico? Eh no, perché molto probabilmente oggi potrebbero mangiare tutti. Quello che non succede è che le politiche nazionali si mettono d'accordo, le economie si mettono d'accordo e provvedano alla distribuzione delle derrate. Quindi il problema dei derrati della terra temo che ci sarà sempre, perché in uno spettro c'è sempre chi sta su e chi sta giù. Però bisogna stare ben attenti a non fare la scienza colpevole dei dannati della terra di oggi, perché tutto sommato in Africa ci sono 800 milioni di esseri viventi che non ci sono mai stati. In Nigeria ci sono 140 milioni, quindi qualche poco, vergognosamente, ma qualcosina è arrivato pure a loro.
Naturalmente la colpa non era della scienza dei dannati della terra, naturalmente. Chi vuole intervenire? Pastor Pietro?
Facciamo un esperimento. Esistono due pillole, pillola bianca e pillola gialla. Si prende la pillola gialla e non succede niente, si rimane come prima. Si prende la pillola bianca, costa $1, e si diventa, dopo nati, prima nati, come capita, si diventa più alti di qualche centimetro, si campa 50 anni di più, non si pigliano una serie di malattie. Quindi non è complicato, è semplice. Se il problema morale non deve essere legato ai mezzi, perché dovete negare alle persone di pigliarsi la pillola bianca? Cioè, in base a quale criterio? Perché qualcun altro potrebbe non avere la pillola bianca. Ma questo è il problema con cui negate a qualcuno anche di avere cure mediche, un trapianto, perché qualcuno potrebbe non averlo. Trapianti è drammatico il caso. Si sa che non tutti quelli che hanno bisogno di trapianti, di organi, riescono ad averlo. Non è mai stato utilizzato come argomento per dire non fare i trapianti. Perché il problema distributivo, il problema posizionale dovrebbe essere il problema fondamentale? Questo blocca qualsiasi progresso umano, l'avrebbe bloccato in chirurgia, in medicina. La medicina è stata sempre a vantaggio dei ricchi all'inizio, Cribbio. E i trapianti ancora oggi in certi sistemi sanitari sono a vantaggio dei ricchi. Ancora oggi in Italia, dove non c'è un sistema di tipo commerciale sui trapianti, se si è laureati si ha il doppio di probabilità di avere un fegato o un cuore, perché si hanno migliori relazioni, tutta una serie di disuguaglianze reali. Ma è un criterio per bloccare questo fatto. Cioè, se una società fosse fatta di gente che vive 50 anni di più, non si ammala o altro, argomento di Fukuyama, e poi le generazioni si sovrapporrebbero troppo. Ma troppo chi l'ha detto? Perché? Cioè, pieno di argomenti di questo tipo, ne troviamo quanti ce ne pare. Eliminiamo la questione, pillola gialla, pillola bianca. Pillola gialla non ti fa nulla, pillola bianca ti fa aumentare la vita di 30 anni, 40 anni, non muori di cancro o altro. Perché non dovresti prenderla? Qual è la base per negare questo? Io voglio soltanto, qual è la base egualitaria o liberale o altro? Ci sono problemi nella transazione, ci sono stati anche con la medicina, ci sono stati con le automobili, con l'informatica, ogni nuova tecnologia. Questo che io mi chiedo, perché dobbiamo pensare che l'umanità e le relazioni sociali sono preservate soltanto nel dolore, sono preservate soltanto continuando a soffrire, continuando a, eccetera. Questo è lo che sto capendo.
Io intanto volevo provare a dire una cosa a proposito di quello che diceva il professor Petroni. Certo, posta in questi termini, mi pare che siamo precisamente nella situazione che lui descrive. È ovvio che se invece della pillola bianca partiamo con il problema lo riproponiamo su scala diversa, ma insomma è sempre la stessa cosa. Il punto forse è un altro, ed è su questo che forse il professor Boncinelli ci può chiarire le idee. Attraverso l'evoluzione culturale noi oggi siamo in un crinale in cui la scienza un po' si confonde con la tecnica. Io mi spiego. Noi almeno in maniera classica siamo abituati a considerare la scienza il luogo del sapere. Noi studiamo, sappiamo come funziona la natura. Dopodiché con la tecnica riusciamo a incidere sul funzionamento della natura. Ma la scienza normalmente si limita a conoscerla. Ora invece noi ci troviamo nella possibilità di una scienza che la crea, la natura, che la fa. Cioè, quei processi per i quali l'evoluzione culturale è stata abbastanza rapida e l'evoluzione invece biologica è stata ed è lunghissima, probabilmente possono essere incisi. Ancora stamattina il professor Boncinelli ci ricordava che l'evoluzione biologica non si è fermata, che anche noi in questo momento ci stiamo in qualche modo modificando e che questo processo di modificazione arriverà tra 1 milione, tra 2 milioni, tra 10 milioni di anni. Ebbene, attraverso invece il dominio delle biotecnologie, noi siamo forse oggi in grado di dare un processo di una fortissima accelerazione al processo di evoluzione biologica, e questo è il punto. Ed avendo questo potere di incidere sull'evoluzione biologica, che non era un potere che avevamo prima, come gestiamo questo potere? Questo forse è il problema che invece probabilmente c'è. Cioè, noi adesso siamo in condizione di incidere su una materia, l'evoluzione biologica, sulla quale prima non incidevamo. Come lo gestiamo questo potere di incidere sul nostro destino, adesso sì? Credo che forse questo possiamo tentare di chiarirci per quanto è possibile.
Tre brevissime considerazioni che intercettano, credo, molte delle domande, che insomma, delle questioni che vi avete giustamente, con grande dottrina, sollevato. La prima, la tecnica. Io devo dire che sono fortemente contrario a questa tendenza, che è anche la tendenza di Severino, che non è la mia, e io ho grandissimo rispetto per Severino, che considero il più importante filosofo italiano di questi 50 anni, ultimi 50 anni. Il problema con Severino è che è un nome che non si può fare fuori d'Italia, perché i libri non sono tradotti fuori d'Italia, quindi se non fuori d'Italia facciamo questo nome, ma ingiustamente. Ma qual è il problema? È che a me non piace, proprio anzi mi ripugna, questa riduzione metafisica della tecnica, questa tecnica come metafisizzata. La tecnica è storia, e noi la tecnica non ci appare altro che dentro rapporti sociali determinati. I rapporti sociali determinati, sui quali la tecnica ci compare oggi, ci appare oggi e disvela tutta la potenza di cui stamattina abbiamo discusso a profusione, sono rapporti sociali che la collegano strettamente al mercato. L'intreccio è tecnica e mercato. Ora io mi guardo bene dal demonizzare questa connessione, che io considero il più grande volano di emancipazione e quindi di libertà, in qualche modo, che l'umanità abbia mai sperimentato. Detto questo, però, che cosa significa che la tecnica ci appare sempre storicamente oggi nel suo intreccio col mercato? Che la tendenza è che i risultati della tecnica a noi appaiono quasi sempre sotto forma di merce, cioè di qualcosa che si vende e si compra. E cioè che il rapporto che la tecnica instaura con le nostre vite, con le nostre nude vite, è sempre un rapporto mediato attraverso la forma della merce, attraverso la merce. Domanda: è giusto questo? Quando la tecnica disvela una potenza tale per cui trasforma completamente il mio piano biologico, e questa trasformazione io posso addirittura trasmetterla ereditariamente, è giusto che l'unico modo con cui la tecnica appaia, incida sulla mia vita con una potenza trasformatrice tale, è giusto che questa tecnica a me debba apparire sempre e comunque sotto forma di merce, cioè di qualcosa che si vende e si compra? Se non è giusto, ma io non lo so, non è retorica la mia domanda, si può anche rispondere sì, è giusto. Se non fosse giusto, cosa deve intervenire? Lo Stato? Ma questo solleva ancora più problemi, forse. Quale Stato? Chi? Come? Dove? Questo io dico quando dico tutte le categorie politiche del pensiero politico classico sono saltate. Io non faccio fatica a pensare tutta questa enormità che ci aspetta in termini delle categorie del nostro pensiero politico, che erano nate in riferimento ad un mondo che non è più questo. Seconda osservazione, eguaglianza. Facciamo l'esempio di Boncinelli stamattina, facciamo un esempio. Io ho la possibilità di accendere o spegnere un interruttore genetico e far vivere tutti quanti, aumentare l'aspettativa di vita da 80 anni, non lo so, a 200. Oppure spengo un interruttore genetico e gli uomini non si ammalano più di cancro alla prostata e le donne non si ammalano più di tumori al seno. E questa modifica è trasmissibile geneticamente. Io mi chiedo, di fronte a queste possibilità, l'eguaglianza genetica della specie e il riconoscimento culturale dell'eguaglianza genetica della specie è un valore o no? Di nuovo, la domanda non è retorica, me lo chiedo. Perché se noi conveniamo che l'eguaglianza genetica della specie, che è quella che ci fa dire tutti gli uomini sono uguali e ci fa poter dire il razzismo è una bestemmia scientifica prima ancora che culturale o etica, è questo che ci fa dire, l'eguaglianza genetica della specie ci fa dire tutti gli uomini e le donne che nascono su questo pianeta sono uguali tra loro. Se questo è un valore, trasformazioni genetiche trasmissibili ereditariamente, che nel giro di una sola generazione non si possano diffondere a tutta l'umanità, spezzano l'eguaglianza genetica della specie. Qui non è questione di opportunità e di individualità, qui è questione di qualche cosa di esplosivo. Spezziamo un dato che ha fondato una storia culturale di migliaia di anni, la tendenza a dire siamo tutti uguali. Allora, se noi diciamo che l'eguaglianza genetica della specie è un valore, da questo, è un valore non negoziabile, non eterno, non metafisico, oggi non negoziabile, la conseguenza è che io dico tutte le trasformazioni genetiche ereditariamente trasmissibili che nel giro di una generazione non sono estensibili in ipotesi a tutta l'umanità, salvo chi li rifiuta naturalmente, chi consapevolmente, diciamo, sono a disposizione di tutta l'umanità, non sono permesse. Se io assumo quel punto di vista, se invece dico per me l'eguaglianza genetica della specie non è un valore irrinunciabile, non è un valore non negoziabile, la mia idea è che in questo momento storico sia un valore non negoziabile. Io credo che su questo punto nascano delle differenze della politica del futuro, poi non mi importa destra, sinistra, liberale, non me ne frega niente, però questo è un punto discriminante, poi chiamate come volete, ma io questa domanda farei. E su questo si determinano, questa domanda o altre simili, si determinano, come dire, diciamo anche, le nuove forme della politica e le nuove forme della democrazia. Ultima considerazione, che deriva da questa, la responsabilità collettiva dell'umano. Fin quando noi non potevamo agire su di noi, sulla nostra struttura biologica, che la vita su questo pianeta fosse unica dell'universo o fosse uno dei miliardi o trimiliardi, non so, di esempi dell'universo, ci lasciava un po' indifferenti, era una domanda un po' scolastica, perché tanto la vita non ce la siamo data noi, non dipende da noi. Ma adesso, rifacciamoci questa domanda. Noi siamo una rarità nell'universo? O siamo la regola? Non possiamo rispondere che lo conoscenze rituali. Però, lo diceva Boncinelli stamattina, più noi abbiamo orecchie per captare e per guardare fuori di noi, più ci rendiamo conto che la vita nell'universo è una cosa tanto frequente, non è. Certamente siamo soli nel cortile di casa, siamo soli nel sistema solare, siamo soli nelle stelle a noi più vicine. Oltre non possiamo dire, però noi più conosciamo, più ci rendiamo conto che questo universo, pullulante di vita, brulicante di vita, non è. E allora, facciamo solo per un momento l'ipotesi, non tutt'altro che scartabile, che la vita nell'universo è un fatto rarissimo. Non voglio dire questa parola terribile, unico, ma un fatto rarissimo. Rarissimo. E questa vita, evento rarissimo nell'universo, ora è nelle nostre mani. Qui c'è, non diciamo destino, non importa niente. È una vita sulla quale noi possiamo, sulla cui forma profonda noi possiamo incidere. Pensate questo, che enorme responsabilità, di che enorme responsabilità, come vogliamo dire, come la vogliamo chiamare, insomma, non so, cosmica, universale, dite voi, fate voi, di che enorme responsabilità ci carica. Questo è il nuovo che noi dobbiamo affrontare, è di questo che bisogna parlare. Chiudo dicendo, per cortesia, non diciamo storia evolutiva, e non diciamo evoluzione naturale ed evoluzione culturale, non usiamo la parola evoluzione per le due cose, se no cadiamo in una trappola concettuale, abbiamo un po' di anche pulizia concettuale. Usiamo la parola evoluzione per la storia della specie, per l'evoluzione della specie, perché lì ci sono i meccanismi di selezione e di mutazione che Boncinelli ci ha spiegato stamattina e ci ha ricordato stamattina. Quindi diciamo evoluzione della specie, e per la cultura usiamo la parola bella che abbiamo sempre usato, storia, evoluzione della specie e storia dell'intelligenza, evoluzione naturale e storia culturale. Non usiamo due volte la parola evoluzione, altrimenti cadiamo, ci siamo indotti a pensare che siano gli stessi meccanismi in gioco. Invece l'evoluzione della specie ha meccanismi in gioco che non sono quelli della storia culturale, che non procede per mutazione e per selezione, procede secondo altri meccanismi. Quindi diciamo evoluzione naturale e storia culturale. Questa è una piccola precisazione terminologica, ma che secondo me può essere utile.
dire dopo che ha parlato Schiavone, se non ricordare a colui il quale metteva in dubbio che la scienza possa capire tutto. Primo, la scienza non può capire tutto e lo sappiamo. Però non è nemmeno vero che non capisce un accidente nulla, perché sennò si cade da un estremo all'altro. Noi abbiamo imparato tantissime cose, non abbiamo imparato tutto, la cosa che ci nuoce non è l'ignoranza, ma la presunzione di conoscenza. Molta della moderna ecologia, molta della moderna economia, molta della moderna biologia ecologica assume delle conoscenze che non sono provate. Quindi attenzione a tirare conclusioni da conoscenze non provate.
Solo due punti. Tra il 1776 e il 1789 si sono fatte un po' di dichiarazioni di diritti. Sulla natura umana se ne sapeva come all'epoca dei Greci, quindi tant'è vero c'erano ancora gli schiavi. Quindi che i diritti dell'uomo, i diritti individuali, derivino dall'idea dell'eguaglianza genetica, allora non c'era neanche la genetica, non credo che sia vero. Si sapeva nemmeno che ci fosse, quindi... Secondo punto che tu mi ponevi molto intelligente, a chi ha il potere di decidere? Dal mio punto di vista nessuno. Cioè vorrei un sistema da liberare dove c'è un sistema democratico, dove ci sono comunità scientifiche, non c'è un unico centro di potere che decide come si fa ricerca, come si applica, se si può fare terapia genica o no. Quindi io credo che questo sia... Tra l'altro una condizione che dovremmo accettare, perché il mondo, ormai la scienza non è solo patrimonio dell'Occidente, per fortuna, la si fa dappertutto, la si fa in Corea, la si fa in India. Anche se noi decidiamo a livello dell'Unione Europea o gli Stati Uniti dovessero decidere certe cose non si fanno, mettiamo, eccetera, non decidono più nulla, non decidono. Quindi credo che andremo verso un mondo multipolare, un sistema, un ordine policentrico alla Polanyi. Credo che il problema sarà di regolazione più che di proibizione, e che credo che ogni ipotesi di proibizione alla fine si scontra col fatto che te lo fanno da qualche altra parte. Questo credo che sia poi, quindi è un problema interessante. Passa una governance mondiale sicuramente, ma le dimensioni nazionali o sovranazionali non portano più nulla in questo tipo di circostanze, anche con paesi che non hanno i nostri stessi valori perché non hanno la nostra storia, indubbiamente. Questo sarà interessante capire a cosa potrà dare luogo.
Posso dire un'ultimissima cosa rapidissima, perché forse non sono, dico anche se una cosa rapidissima, a fronte dell'osservazione che faceva il professor Petroni fra la pillola bianca e la pillola rossa, dico purtroppo le cose non sono sempre questo genere di scelte, perché la pillola rossa e la pillola bianca mi fa pensare a chi è malato, chi ha una determinata malattia e gli si è data la possibilità di curarsi o di non curarsi. Chiaro che la scelta probabilmente è quella di curarsi, ma le scelte tragiche, le scelte drammatiche sono altre, e sono queste che io temo che possano domani non essere così liberali, ma subire delle pressioni che sono delle pressioni sociali, delle pressioni culturali, delle pressioni economiche. E quali sono per esempio queste scelte, tanto per indicarne almeno due che mi vengono in mente? La prima, quella se fare o non fare una selezione embrionaria, a fronte poi se interrompere o non interrompere una gravidanza, a fronte del fatto che magari vengo a sapere da una indagine, da una amniocentesi, che il feto è malato. Queste sono le problematiche tragiche. Allora vorrei che chi le prende, chi le fa queste scelte, le faccia senza nessun genere di pressione economica, sociale e di tipo culturale. Questo per l'inizio vita, ma lo stesso problema mi si presenta per la fine della vita, quando qualcuno attaccato come Welby ad un erogatore, posso pure domandarmi se la scelta di Welby è libera o non è libera, e devo necessariamente, in una visione liberale vera, dover essere sicuro che la scelta è libera, perché se no dovrei pensare che determinati malati terminali debbono necessariamente essere staccati alle macchine, non è che vogliono essere staccati dalle macchine. Questo volevo precisare, avevo avuto l'impressione che non fosse stato ben compreso. Grazie.
Io ringrazio tutti gli intervenuti. Il professor Schiavone e il professor Boncinelli hanno dovuto affrettare la loro partenza perché il treno è quasi alle viste. Ringrazio il professor Limone e ringrazio tutti voi della partecipazione a questa importantissima iniziativa per noi nella nostra facoltà, che certamente ha illustrato la nostra istituzione. Ancora un grazie a tutti e spero che ci rivedremo ancora per iniziative ugualmente importanti.